Abbiamo preso contatto con questo scritto, la lettera agli ebrei, così continuiamo a intitolarlo, e nessuno più si scandalizza. Abbiamo letto il prologo, 4 versetti soltanto. Adesso affrontiamo il testo di questo scritto che è costruito in maniera... Scusate, devo prendere una lente. Dicevo che il testo che leggeremo è costruito con una sapienza letteraria, è proprio una tecnica letteraria particolarmente raffinata. Questo non ci deve spaventare, già vi incoraggiavo ieri sera, perché in realtà il nostro maestro usa lo strumento a sua disposizione per trasmettere il messaggio, che è dotato di una sua ricchezza teologica certamente di grande significato per tutti noi, per il popolo cristiano e la sua missione nella storia umana, per quanto riguarda la autenticità e la coerenza del dono che abbiamo ricevuto in quanto ci è stato affidato l'Evangelo e di esso siamo trasmettitori. Un figlio, diceva il prologo, ecco come Dio si è rivelato a noi, quella iniziativa di Dio che ci riguarda tutti e riguarda ciascuno di noi. Ebbene, tutto quello che è avvenuto per raggiungere a questo figlio che ha portato a compimento una missione, questo figlio che intimamente inserito nella profondità della vita, nel mistero proprio insondabile del Dio vivente, ed è protagonista di tutto quello che da Dio si manifesta attraverso il creato, ed è lui che ha portato a compimento una missione, per cui è erede di un nome, erede di un nome. Questa missione fa di noi, della nostra condizione umana, delle creature che sono riabilitate a quell'esercizio della vocazione alla vita che ci restituisce all'origine, che ci consente di corrispondere all'iniziativa di Dio. Quando qui nel prologo parlavamo di una purificazione, vi dicevo questo ormai è un termine tecnico che appartiene al linguaggio della teologia levitica, la purificazione è la rieducazione della nostra realtà di creature umane che ha bisogno di essere nuovamente ricondotta alla propria vocazione alla vita. E questa purificazione, questo ritorno all'autenticità della nostra vocazione alla vita è una prospettiva che si apre per noi dal momento che Dio ci è venuto incontro, si è manifestato, ha realizzato le sue intenzioni, dal momento che questo figlio è ormai intronizzato nella gloria dei cieli, è colui che siede alla destra. Dunque è disceso, dunque è risalito, dunque è passato in mezzo alle realtà della creazione, il mondo, la storia umana, è carico di tutto il bagaglio che questo passaggio gli ha consegnato, carico di tutto quello che riguarda noi in quanto creature umane e creature esposte a tutti gli inconvenienti dovuti al mancato appuntamento con la nostra vocazione alla vita, tutto quello che di noi ci fa come dire degli esseri deficitari, scompensati, impuri, per ridirla con un'espressione che è ancora una volta tipicamente biblica, in difficoltà per quanto riguarda la nostra vocazione, impediti per quanto riguarda siamo alle prese con le conseguenze di un fallimento, di un tradimento, di un rinnegamento della vita, che è il peccato che ci portiamo dietro. Ebbene, carico di questo bagaglio che quel figlio ha fatto suo dal momento che ha portato a compimento la sua missione nelle cose del mondo, nella condizione umana, si è fatto carico della nostra realtà derelitta ed ora è intronizzato nella gloria da cui proviene e là dove adesso protagonista di una eredità di famiglia. È l'intenzione di Dio, è quel segreto che da sempre è guidato nell'intimo di Dio, che adesso è dichiaratamente, pubblicamente, ufficialmente espresso quel segreto dal momento che in quel figlio ci è mostrato l'erede. Ecco colui che ha portato a compimento l'intenzione di Dio, ma vedete, in quella impresa che egli ha compiuto, quella missione per cui è disceso ed è risalito, per cui è sprofondato nell'abisso, si è fatto carico ed ora è glorificato, in quella sua missione ecco che noi siamo convocati per renderci conto di quale trasformazione è avvenuta nella nostra condizione umana e di come siamo coinvolti noi in quella eredità che spetta a Lui, per cui l'intenzione di Dio che ci ha chiamati alla vita ha dimostrato di essere realizzata malgrado il rifiuto, al di là del peccato, passando proprio attraverso tutte le conseguenze della miseria umana, ed ecco noi siamo alle prese con la dimostrazione ormai ineccepibile riguardante la fedeltà del Dio vivente alla sua intenzione d'amore all'origine, ed ecco un'intenzione d'amore che ha dimostrato di essere vittoriosa rispetto a tutti gli incidenti, gli inconvenienti, i rifiuti, laddove la nostra condizione umana nella sua impurità si è impantanata nelle conseguenze del peccato fino alla morte. Adesso è la parola creatrice di Dio, la sua inesauribile volontà d'amore che si è realizzata vittoriosa una volta per tutte, in modo definitivo e senza più rinvii come dire approssimazioni. Il figlio, questo figlio che è erede, dice il prologo, in modo tale che non c'è altro angelo che possa, non c'è un angelo che possa mai essere considerato come un interlocutore per noi nella nostra condizione umana, per quanto riguarda quell'itinerario di rieducazione alla vita che è così urgente per tutti e per ciascuno di noi. Nella nostra realtà di creature umane che sono disturbate, che sono scompensate, che sono disastrate, creature umane come siamo noi, tutti e ciascuno di noi, alle prese con contraddizione che ci mette costantemente dinanzi ai dati di una vita che è destrutturata, le relazioni da cui dipende la vita sono frantumate, sono corrotte, sono deviate, sono quantomeno come dire così disturbate, e questo disturbo rende impura la nostra esistenza umana. Tutto quello che è impuro nel linguaggio biblico è in contraddizione con la vita. E la vita invece si sviluppa nelle relazioni, e le relazioni con le creature di Dio nel contesto di questa di quest'unico grande disegno che ci colloca al nostro posto secondo la sua intenzione originaria nel tempo e nello spazio, ma la relazione con il Dio vivente da cui tutto proviene e da lui siamo chiamati alla vita per essere in grado di corrispondere alla sua gratuita volontà d'amore. Ed ecco questo itinerario di purificazione, di rieducazione alla vita è realizzato in quel figlio, e non c'è angelo che possa realizzare un'impresa del genere. Non c'è mediatore. Ecco, ieri sera già ricordate, ho avuto modo di usare questa espressione, e su questo adesso bisogna che precisiamo qual è il modo di argomentare del nostro maestro. Non c'è altro mediatore, non c'è altro come dire termine, presenza, interlocutore, soggetto che sia in grado di riabilitarci alla vita, che sia in grado di colmare la distanza che ci separa rispetto alla nostra vocazione alla vita. Cioè, sono di mezzo le relazioni con tutte le creature del Dio vivente, creatore, la relazione con il creatore, con lui da cui tutto proviene, la nostra vita è rivelazione per noi di quale sorgente d'amore ci ha chiamato all'esistenza, e quindi ci ha coinvolti in una relazione vitale. Ed ecco, non c'è angelo. Lui, questo figlio, a lui un nome, qui eravamo giunti, e adesso vedete, il nome è esattamente un principio di relazione, vi dicevo già ieri sera, è una posizione che spetta a lui in quanto è garante di una effettiva attuazione di quella relazione da cui dipende il funzionamento della vita. Il suo nome, la posizione che occupa lui in maniera tale da colmare, abolire, rimuovere la distanza che noi sperimentiamo come la frattura che compromette, che disarticola, che destruttura la nostra vocazione alla vita, le relazioni interrotte. Ed ecco il nome suo. E la lezione, che poi è un complesso di lezioni con cui il nostro maestro si esprime, ma non vi spaventate se uso un linguaggio del genere, perché il nostro maestro poi sa anche intervenire in tono pastorale e più didattico e più consolatorio, e comunque il suo modo di ammaestrare, bisogna che rispettiamo anche questa sua particolare competenza, è sempre veramente molto limpido, non, per quanto possa sembrarci il testo qua e là ostico alle nostre orecchie e alla nostra mente, in realtà la sua espressione è sempre cristallina. E vedete, e lo svolgimento complessivo adesso del testo che dobbiamo leggere si articola in cinque parti, poi ci sarà un epilogo, cinque parti. Sono costruite secondo uno schema concentrico che è tipico di tanti altri testi antichi e non solo. Uno schema concentrico per cui c'è una corrispondenza tra la prima e la quinta parte, la seconda e la quarta, la terza e quella centrale. Anche dal punto di vista quantitativo le cinque parti della nostra lettera sono caratterizzate da una equivalenza sostanziale di caratteri quantitativi: prima, quinta, seconda, quarta, terza parte, quella centrale, più ampia e più complessa. Prima parte, e qui adesso diamo uno sguardo rapidissimo. Voi avrete modo per tutta la mattina poi di immergervi nella lettura di queste pagine. Il capitolo primo dal versetto 5 in poi, e il capitolo secondo fino al versetto 18. Prima parte. Le cinque parti sono poi concatenate tra di loro, per cui c'è tutto un gioco di agganci, di rinvii, le tensioni attraverso l'uso di certi termini, per cui in realtà l'intero discorso si sviluppa in maniera unitaria, rigorosamente unitaria, però vale la pena di cogliere adesso il valore specifico di questa prima parte, dal versetto 5 del capitolo primo al versetto 18 del capitolo secondo, e possiamo intitolare questa prima parte proprio facendo riferimento al termine che concludeva il prologo, il nome. Ma qual è questo nome? Che nome gli spetta? Dove il nome non è, lo dicevo e lo ripeto, un dato anagrafico, una preoccupazione di tipo come dire così, pratico. No, il nome è una funzione, il nome è una posizione, il nome è un ruolo, il nome è un titolo che serve a illustrare il valore della relazione. Allora, il testo di questa prima parte della nostra lettera si sviluppa in due sezioni, non mi spaventate, tutto per semplificare, non per complicare le cose. Due sezioni di carattere propriamente dottrinario, con un intermezzo di carattere esortativo. Uno sguardo, se avete sotto gli occhi il testo, vedete dal versetto 5 fino al versetto 14 nel capitolo primo, la prima sezione di carattere dottrinario, poi c'è un intermezzo, una specie di snodo, dove il nostro maestro cambia tono. Sono i primi versetti del capitolo secondo, esattamente i primi quattro versetti. Vedete, basta un colpo d'occhio. Capitolo 2, versetto 1, proprio per questo bisogna che ci applichiamo. Vedete, cambia tono, qui prende uso un linguaggio più discorsivo, si rivolge direttamente ai suoi interlocutori e dice: adesso, ecco, facciamoci coraggio perché dobbiamo affrontare una questione. Così fino al versetto 4, di modo che dal capitolo 2, versetto 5, fino al versetto 18 abbiamo a che fare con la seconda sezione di carattere dottrinario. Le due sezioni di carattere dottrinario sono articolate in tre paragrafi, molto brevi, essenziali. Vediamo di passare rapidamente in rassegna il testo e notate subito, basta un colpo d'occhio, per registrare come il testo è tutto intessuto di citazioni. Il nostro maestro cita testi della Sacra Scrittura, spesso cita facendo riferimento alla traduzione in greco del testo ebraico, e trova più funzionale alle sue argomentazioni già l'avvenuta traduzione in greco, ma lui cita i testi, sta scritto, ecco. E prima sezione prima parte, il nostro maestro dice: qual è il nome che spetta a quel figlio? Adesso il primo paragrafo, qui versetti 5 e 6: infatti a quale degli angeli Dio ha mai detto? A nessun angelo ha mai detto, e cita il Salmo 2, uno dei grandi salmi messianici: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, e ancora io sarò per lui padre, e sarà per me figlio. Questa è una citazione del secondo libro di Samuele, e di nuovo quando introduce il primogenito, questo è un termine che proviene dal Salmo 89, nel mondo, nell'ecumene, dice, nell'ecumeni, ecco, lo adorino tutti gli angeli di Dio. Questa è una citazione del Deuteronomio e non solo. Dunque, primo paragrafo, lui dice: non è un angelo, perché? Perché è figlio, quello che già affermava il prologo, ma adesso, vedete, ribadisce proprio il valore di questa figliolanza come motivo per non essere confuso con un angelo, perché sta scritto: gli angeli di Dio lo adorino. Questo figlio, e vedete come adesso prosegue nella sua argomentazione, gli preme in tutti i modi segnalare che questo figlio è presente nell'intimo della vita di Dio, appartiene a Dio, è testimone per noi del segreto che costituisce il fondo per noi che sarebbe altrimenti impenetrabile del Dio vivente. Questo figlio è presente nel grembo della vita, appartiene a Dio. Primo paragrafo, nessun angelo. Secondo paragrafo, adesso dal versetto 7 al versetto 12, mentre degli angeli dice, e vuole chiarire che appunto non abbiamo a che fare con un angelo, degli angeli dice, e cita il Salmo 104, e gli fa i suoi angeli pari ai venti, i suoi ministri come una fiamma di fuoco. Gli angeli sono, qui stando al testo in greco, sono liturghi, sono dei liturghi, dei liturghi, gli angeli sono come fiamme di fuoco, lampi, ma lampi liturgici, gli angeli, sta scritto nel Salmo 104, del Figlio invece afferma: il tuo trono, Dio, sia in eterno. E questa è una citazione del Salmo 45, il grande Ptolemeo, perché, vedete, adesso sta affermando che mentre gli angeli sono esseri che appaiono e poi scompaiono come un lampo, ma sono presenze liturgiche che hanno una loro fenomenica validità, ma transitoria, per missioni particolari loro affidate, mentre il Figlio di cui lui ci sta parlando è dotato di una prerogativa missionaria che è permanente, che è definitiva. Questa prerogativa missionaria per il nostro maestro si ricapitola con il titolo di sovrano, è re, è intronizzato. Vedete, non è un essere che appare e scompare come il lampo, è colui che siede sul trono. E il Salmo 45, dice, lui cita, mica me lo invento io questo, sta scritto: il tuo trono, Dio, sta in eterno, scettro giusto è lo scettro del tuo regno, hai amato la giustizia, odiato l'iniquità, perciò ti unse Dio, il tuo Dio, con olio di letizia, con olio di esultanza, dice qui, più dei tuoi compagni. Ed ecco, ancora, aggiunge, e siamo sempre alle prese con questo secondo paragrafo, il Salmo 102. Tu, Signore, da principio hai fondato la terra, opera delle tue mani sono i cieli, essi periranno ma tu rimani, invecchieranno tutti come vestito, come un mantello li avvolgerai, come un abito saranno cambiati, ma tu rimani in eterno. Qui si passa poi dal Salmo 102 al capitolo 34 di Isaia, un abito che viene dimesso, si consuma, ma tu rimani lo stesso e gli anni tuoi non avranno fine. Ecco, vedete. Il Salmo 45 ci parlava di un sovrano che è stato unto e per questo consacrato, ma una unzione inesauribile. La sovranità che spetta a quel Figlio presiede a quello che nel creato è l'inevitabile venir meno delle cose, si consumano, si consumano i cieli, ma lui rimane. E questa regalità del Figlio lo rende ben diverso dagli angeli. Vedete, colui che appartiene a Dio, colui che è al suo posto nell'intimo di Dio, è colui che regna come sovrano dell'universo e di tutti gli eventi che si succedono nel tempo della storia umana, senza consumarsi in modo corrispondente a quello che avviene nelle cose del mondo, dove anche le missioni affidate agli angeli sono momentanee, occasionali, temporanee, fuggevoli. E allora aggiunge un terzo paragrafo che è brevissimo, qui è solo il versetto 13 e 14, a quale degli angeli poi ha mai detto siedi alla mia destra? Questo è il Salmo 110, il famoso Salmo 110, è il Salmo più citato in tutto il Nuovo Testamento, il Salmo 110, è il Salmo citato nella lettera agli ebrei, vedete adesso, ad ogni piè sospinto, perché è il Salmo che era già presente nel prologo, colui che siede alla destra. Era il verbo reggente nello svolgimento del prologo, quando il soggetto è diventato quel Figlio, si è intronizzato, si è assiso, è seduto alla destra. Ecco qui il Salmo 110. Siedi alla mia destra finché io non abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. E dice, non sono essi tutti spiriti incaricati di un ministero? E invitati per servire coloro che devono ereditare la salvezza? Sta parlando degli angeli, dice, gli angeli sono spiriti liturgici, che svolgono per l'appunto quella funzione di servizio, una vera e propria diaconia, ma una funzione di servizio che rientra dentro a un disegno che qui si ricapitola nel termine salvezza, un disegno ampio, di portata universale, e rispetto a questo disegno quel figlio che è intronizzato come sovrano è Signore, è Kyrios, Signore, Salmo 110. Vedete, prima sezione dottrinaria, questo figlio, ecco, è colui che è presente nell'intimo di Dio, e in quanto presente nell'intimo di Dio è sovrano ed è colui a cui spetta in maniera davvero inconfutabile il titolo di Kyrios, che è titolo divino, ben diverso dagli angeli, di cui pure, vedete, nel disegno della salvezza, nell'opera di Dio, nel suo rivelarsi per quel che riguarda la nostra necessaria rieducazione alla vita, gli angeli hanno da svolgere certi loro servizi. C'è un intermezzo su cui ritornerò successivamente. Diamo subito uno sguardo alla seconda sezione dottrinaria, capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 18. Adesso dice, versetto 5, anche qui la sezione si sviluppa in tre paragrafi. Poi, al momento opportuno, potrò usare anche la lavagna, così certa geometria può aiutare nella lettura di questo testo. Tre paragrafi. Il primo, qui dal versetto 5 arriviamo a metà del versetto 8. Non certo a degli angeli, dunque, no? Ben diverso dagli angeli, superiore agli angeli, diceva già il prologo, in quanto sta tutto dalla parte di Dio. È figlio di Dio, nessuno degli angeli, è intronizzato come re, è Signore Kyrios. Nessun angelo, sta dalla parte di Dio. Ma adesso, nella seconda sezione dottrinaria, il nostro maestro dice: guarda un po', sta dalla parte degli uomini, ma non è un altro, è lui, è quel figlio. Primo paragrafo, leggo: non certo degli angeli egli ha soggettato il mondo futuro, del quale parliamo. Anzi, qui è sempre l'icumeni, melusa, il mondo che viene, il mondo che viene. Dove, perché dice questo? Perché cita il Salmo 8, il famoso Salmo 8, vedete che lui va avanti per citazioni. E quindi il mondo futuro del quale parliamo, anzi qualcuno in un passo ha testimoniato, ecco il Salmo. Che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? È il figlio dell'uomo, il Ben Adam, il figlio di Adamo, il figlio dell'uomo. Chi è? Perché te ne curi? Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, l'uomo l'hai fatto inferiore agli angeli, il figlio di Adamo, creature angeliche, creatura umana, di gloria e di onore l'hai coronato, dice il Salmo 8, e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, dice il Salmo 8, dice. Che significa questo? Avendogli assoggettato ogni cosa, qui c'è panta, tutto, avendogli assoggettato ogni cosa, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Già, E allora nella creazione la vocazione di Adamo e del figlio di Adamo, di ogni essere umano, sta al di sotto degli angeli. Eppure questo figlio di Adamo è chiamato a esercitare un potere specialissimo su tutto e quindi anche sugli angeli. Nell'ordine della creazione sta sotto gli angeli, ma esercita un potere che è su tutto. E questa è la vocazione dell'uomo, dell'uomo che è chiamato a governare il mondo futuro. Ma questo allora è ancora quel figlio di cui ci parlava precedentemente, quel figlio che nella umanità è ben diverso dagli angeli, ma sta dalla parte di Dio. E adesso qui è quel figlio di Adamo che esercita il potere su tutto nel mondo futuro, dice Salmo 8. E vedete che il nostro maestro qui adesso apre davvero una tensione e ci invita a recepire l'effetto provocatorio di questa tensione, che più esplicita di così non potrebbe essere: dalla parte di Dio, dalla parte dell'uomo. E dalla parte dell'uomo, vedete, quello che non si può dire di nessun angelo: è in grado di esercitare un potere di governo su tutto nel mondo futuro. Sta scritto nel Salmo 8. E adesso prosegue dalla seconda metà del versetto 8 fino al versetto 9, leggo poche righe. Tuttavia, al presente non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. E il nostro maestro si guarda attorno, e il mondo ancora è così com'è. Così. Al presente non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. Però quel Gesù, e vedete adesso compare il nome Jesus, Gesù. E nel paragrafo precedente era il figlio dell'uomo, adesso è Gesù. Quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, e sta riprendendo il Salmo 8, quello di cui parlavamo nel Salmo 8, quel figlio dell'uomo, Gesù. E vedete, dire Gesù significa per lui affermare che adesso noi lo vediamo coronato di gloria e di onore, Salmo 8, coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Dunque, figlio dell'uomo, quel figlio è colui che ha fatto sua la morte degli uomini. È Gesù il mortale, ha fatto sua la morte degli uomini. E vedete, per questo il Salmo 8 diceva che è incoronato di gloria e di onore, perché noi ci guardiamo attorno, ma il mondo ancora è come prima, non è cambiato. Ma dice, vedete, Gesù, quel figlio dell'uomo che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, è colui che governa tutto quello che agli angeli non compete, ma perché è coronato di gloria. E dove sta questa sua incoronazione di gloria? Sta nel fatto che ha patito la morte, sta nel fatto che ha fatto sua la morte degli uomini. Qui dice il patimento della morte. E vedete, in questo suo essere uomo, in questo suo essere
mortale, Gesù.
Gesù incoronato, qui tra l'altro c'è nelle espressioni usate un duplice richiamo che varrebbe la pena di valorizzare. Pian piano vedete queste cose poi ritorneranno anche nella vostra preghiera. Intanto il copricapo, la corona, per dir così, di cui si parla espressamente in questi termini, onore e gloria. Per quanto concerne il sommo sacerdote, nel libro dell'Esodo, capitolo 28, il sommo sacerdote è incoronato di gloria e di onore, ma c'è un'incoronazione nuziale. Pensate al Cantico dei Cantici, capitolo 3, i primi versetti, esattamente il versetto 11, poi lo sposo è incoronato, ma vedete è una incoronazione che riguarda lo sposo in quanto ha sposato l'umanità mortale, in quanto è Gesù che ha patito la morte, che ha patito la morte degli uomini peccatori, la morte degli uomini peccatori Gesù ha patito. Per questo adesso è vero, ha incoronato di gloria e di onore, diceva il Salmo 8, il mondo ancora non è cambiato, però vedete, il figlio dell'uomo veramente è colui che governa tutto, ma in virtù del fatto che è stato incoronato di gloria e di onore nella condizione mortale. In quanto è morto. E allora è quello che qui abbiamo appena letto. Noi lo vediamo ora incoronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Dunque, vedete, qui la grazia è proprio nella rivelazione gratuita del mistero di Dio che Gesù, uomo, è stato incoronato nella morte, e dunque quel suo modo di morire ha provato quello che riguarda tutti quanti noi nella nostra condizione umana mortale, e questo lo rende ben diverso dagli angeli. Nessun angelo è morto. Sta dalla parte degli uomini, condivide la morte degli uomini peccatori. Terzo paragrafo, dal versetto 10 al versetto 16. Ed era ben giusto che colui per il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria. Qui il soggetto è Dio, no? Dio. Dal quale sono tutte le cose e per il quale tutto esiste. Volendo portare molti figli alla gloria, dunque quello che noi chiamiamo il disegno della salvezza, portare molti figli alla gloria, gloria è quella pienezza di vita che lui, il creatore, ha voluto condividere, ed ecco adesso tutto l'itinerario della salvezza, l'itinerario del ritorno alla sorgente della vita, la conversione alla vita, volendo ricondurre dunque molti figli alla gloria, era ben giusto che rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che li ha guidati alla salvezza. Dunque, colui che è Archigos, dice qui, colui che guida sulla via della salvezza, sulla via di questo ritorno al sorgente della vita, è la guida che si trascina dietro tutta l'umanità mortale, la moltitudine umana, dove tutti gli esseri umani sono segnati dalle conseguenze di una vita perduta, di una vita tradita, di una vita rinnegata, di un peccato che è causa di morte, ed ecco si trascina dietro, dove la perfezione è il conseguimento della meta che coincide con la gloria che Dio vuole mettere a disposizione dell'umanità, finalmente restaurata, finalmente riconciliata. Ed ecco, era necessario, dice, era ben giusto che rendesse perfetto, mediante la sofferenza, vedete, quel suo modo di patire la morte. Qui sono mediante i pazzimata. Prima il termine pazzima era usato al singolare, qui al plurale, le sue sofferenze, ma è quel patema, quel patimento della morte, certo, ma che significa poi aver assunto come sue tutte le tribolazioni, tutte le contrarietà, tutte le sconfitte, tutti i fallimenti della condizione umana, e per questo è la guida. È la guida che si trascina dietro il corteo dell'umanità, che è ricondotta alla gloria. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti dalla stessa origine. Vedete che adesso arriva il punto su cui vuole insistere questo terzo paragrafo. Qui c'è un accenno ancora a quello che avviene nel contesto della liturgia levitica, per cui c'è chi benedice e dunque coloro che ricevono la benedizione e la santificazione è l'attuazione di una corrente che passa e viene sempre dal santo. Il santo è il Dio vivente, ma passa attraverso, secondo la teologia che è tutta interna al rapporto d'alleanza, secondo la tradizione sinaitica, ed ecco la corrente passa. E passa da colui che è addetto a questo servizio a coloro che lo ricevono, ma sono della stessa natura. Il soggetto della benedizione in senso attivo è il sacerdote che proclama il nome del Signore sul popolo, e il popolo che riceve e che dunque così viene benedetto e così viene aiutato, soccorso, promosso nel cammino della vita. Ebbene, qui dice: colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine, per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Ecco il punto. Fraternità. Non si vergogna di chiamarli fratelli. Già. Uomo? Figlio di uomo? Inferiore agli angeli? Eppure colui che governa tutto. Sì. E come avviene questo governo? Perché è mortale. Perché è incoronato di gloria e di onore in quanto ha patito la morte. E adesso, in questo modo, ecco, si è dimostrato fratello. Fratello, vedete, di tutti gli esseri umani che muoiono, e che in quella loro inevitabile scadenza che li conduce a morire, sono ricomposti nella comunione della famiglia, la famiglia dei fratelli, la famiglia che risponde alla paternità di Dio. Qui lui cita il Salmo 22, vedete, era ben giusto, dice, che le cose andassero così, perché in questo modo ecco che è instaurato quel rapporto di comunione, passa quella corrente santificante, quella corrente di vita tra lui e tutti gli uomini che si trascina dietro, tutti gli uomini mortali come lui ha voluto essere mortale, passa quella corrente per cui è instaurato un vincolo di fraternità. L'appartenenza a un'unica famiglia, l'appartenenza a un unico grembo della vita. Non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo, ed ecco la citazione del Salmo 22, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Il Salmo 22 è il Salmo di Gesù moribondo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Salmo 22. E nel versetto 23 del Salmo 22 sta scritto così: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. Il Salmo 22 viene poi citato più volte nel Nuovo Testamento, a parte i racconti della passione del Signore, ma qui, ecco, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. E di nuovo insiste, e ancora io metterò la mia fiducia in lui, questo è Isaia, e inoltre eccoci io e i figli che Dio mi ha dato, di nuovo Isaia, poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, dunque i figli hanno in comune la sangue e la carne, adesso vedete, i figli hanno in comune il sangue e la carne, che quel figlio ha reso vincolo di fraternità. E infatti qui sta scritto, vedete, tutti i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche egli ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Vedete, gli angeli queste cose non sanno realizzare, non c'è dubbio, ma lui si prende cura dei figli di Abramo, tutta la discendenza di Abramo, ma poi in realtà è tutta la moltitudine umana, una parentela indissolubile quella che è stata instaurata così, una parentela di carne, di sangue, indissolubile, come è vero che essere fratelli è un dato che ci precede, che nessuno di noi sceglie in base al suo gradimento o la simpatia. Posso scegliere i miei amici, ma non posso scegliere i miei fratelli mi sono dati prima di me, si sono già nati prima di me, mi vengono dati dopo di me, se nascono dopo di me, ma siamo fratelli all'interno di un disegno che ci precede, che ci coinvolge in un'unica parentela. Poi posso non gradire, poi posso dire che i miei fratelli sono dei mascalzoni, poi posso dire che non li voglio più vedere, ma non posso negare che sono miei fratelli e che io sono loro fratello. E questo ormai è un dato acquisito come la dimostrazione del fatto che la storia umana è la storia di una famiglia che è instaurata ormai sul fondamento di quel suo modo di essere uomo, quel suo modo di morire, quel suo modo proprio sbaragliare la vergogna di essere fratello. È fratello. E noi fratelli. E allora, vedete, questo intervento, dice il nostro maestro, è proprio l'intervento decisivo che riguarda la nostra condizione umana e ci libera rispetto a tutti i vincoli, le paure, le angosce, il diavolo che è il suggeritore della morte, che ha elaborato un piano alternativo in contraddizione del Dio vivente, ma il diavolo è sconfitto. L'angoscia è sconfitta, la paura di morire è sconfitta. Perché ormai noi siamo coinvolti in una relazione di fraternità con quel figlio. E vedete, questa è la sua posizione, ma questo è il suo nome. Sta dalla parte di Dio e sta dalla parte degli uomini. Notate che nella argomentazione del nostro maestro, questa che a noi adesso appare come una divaricazione contraddittoria, in realtà è proprio la dimostrazione della novità. In quel suo nome sta il superamento della distanza. Perché? Adesso ancora due versetti nei quali dice: perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote. Ecco, adesso compare per la prima volta il titolo di Archireps, sommo sacerdote. E la funzione sacerdotale è funzione mediatrice. Questo nell'economia del tutta la storia della salvezza. E dunque sommo sacerdote. E vedete, a questo titolo di sommo sacerdote adesso vengono aggiunti due attributi che poi già servono a introdurre la seconda parte della lettera, ma ne parleremo quando sarà il momento. Sommo sacerdote misericordioso, eleimon, e poi qui dice fedele, pistos, meglio sarebbe tradurre con accreditato, colui che è misericordioso, colui che è accreditato presso Dio, naturalmente, nelle cose che riguardano Dio, accreditato, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Vedete, questo è il motivo per cui quel suo nome non è in nessun modo equiparabile alle funzioni svolte da creature angeliche, perché in quel suo nome, in quella sua posizione e in quel suo ruolo, lui realizza la mediazione tra il Dio vivente nella santità della sua fecondità d'amore, nel suo essere protagonista della vita, il Dio vivente, e la nostra condizione umana, che è segnata dalle conseguenze del peccato, da quella impurità che ci rende prigionieri della morte. E adesso, tra il santo e la nostra condizione mortale, lui è sommo sacerdote, quel figlio. Ed è sommo sacerdote, vedete, non perché si mette in mezzo, ma perché abolisce la distanza. E qui, vedete, c'è il rischio di fraintendere anche l'uso del termine mediazione, ma su questo il nostro maestro avrà tante cose da dirci. L'uso del termine mediazione come una specie di presenza intermedia che cerca di giostrare un po' tra posizioni alternative, stando un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, un po' di là, e poi in realtà ne viene fuori una realtà artefatta e inconcludente. Ma mediazione non vuol dire questo. Mediazione vuol dire che in lui la distanza è abolita. E vedete, in lui, ecco, nell'intimo di Dio è presente l'umano, ma in lui, nella nostra condizione umana, derelitta, impura, inquinata, mortale com'è, è presente la santità del Dio vivente. La distanza è abolita, non sta un po' di qua e un po' di là, non oscilla, non è una mediazione pendolare la sua, no, è una mediazione che cancella la distanza. Nel suo essere al suo posto nell'intimo di Dio, carico dell'umano, e nel suo essere uomo mortale, nella nostra condizione di creature, è la gratuita, inesauribile santità dell'amore di Dio che ci investe. E ci investe personalmente, ci investe socialmente, ci investe in una dimensione cosmica e storica. Dunque, adesso ci fermeremo, vi lascio la vostra preghiera. Notate qui, nei versetti 17 e 18, che abbiamo appena letto, due termini che possono aiutarci anche poi nella nostra preghiera. Diceva il versetto 17, perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli. Ricordate il termine somiglianza nel primo racconto della creazione, Genesi capitolo 1 versetto 26. Ecco la somiglianza, e questa somiglianza, vedete, è considerata dal nostro maestro sul fondo di quella somiglianza con cui il creatore ha cercato nella creatura umana lo specchio con il quale intrattenere una relazione di vita, la somiglianza. E qui adesso la somiglianza, che è quel rapporto di parentela indissolubile tra lui e l'umanità e tutti gli uomini mortali, peccatori, che muoiono. Una parentela indissolubile. Primo termine. Secondo termine, qui proprio alla fine del capitolo, vedete nel versetto 18, perciò, dice, per essere stato messo alla prova, ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Certo, è altro modo ancora per riferirsi alla nostra condizione umana, provati, alle prese con tutte le contrarietà, con tutti i limiti che man mano stringono, che man mano opprimono, che man mano ci uccidono, che man mano ci rendono proprio l'immagine di noi stessi che in quanto prigionieri di quella condizione demoniaca che vorrebbe realizzarsi come autosufficienza, capacità intrinseca, autonoma da parte nostra di gestire le cose. Un disastro, una sofferenza atroce e ci chiude dentro a un inferno, senza bisogno di pensare a un inferno futuro, l'inferno della nostra condizione attuale. Ebbene, dice qui, è in grado di venire in aiuto. Vedete che qui è usato un verbo che noi possiamo andare a rintracciare nel libro del Genesi, capitolo 2, versetto 18, siamo all'interno del secondo discorso della creazione. Primo discorso, creato l'uomo a sua immagine, secondo la somiglianza. Secondo racconto, ricordate il fango impastato, Adam, e poi non è bene che l'uomo sia solo. Ecco, 2:18, bisogna fargli un aiuto, una prospettiva nuziale, un aiuto che rompa la solitudine dell'uomo. E adesso vedete qui, per questo, per come ha sofferto personalmente l'atroce condizione dell'umanità che, abbandonata a se stessa, sarebbe prigioniera di un inferno senza rimedio, quell'umanità è sposata l'aiuto di cui ha bisogno. L'umanità non è abbandonata a se stessa, e l'umanità non è un'entità generica, siamo noi, sono io. La solitudine di Adamo è ricomposta all'interno di un aiuto ormai irrevocabile. Ecco, credo che possiamo fermarci qui per adesso. Passate in rassegna queste pagine, fermatevi dove trovate dei suggerimenti che vi sono più presenti, che vi parlano. Non vi preoccupate di arrivare dappertutto, man mano l'esposizione del nostro maestro si svilupperà in maniera tale da dare spazio certamente alla preghiera e al cammino di conversione, di rieducazione di cui tutti abbiamo bisogno per imparare a vivere. Fermiamoci qua per adesso.